diretta. Buongiorno Victor, ci senti? Stai bene?
Buongiorno, vi sento benissimo, sì, sto bene, spero anche voi.
Noi un po' meno, ma insomma cerchiamo di sopravvivere, ecco. Allora, allora con te insomma intanto torniamo, seppur brevemente, insomma poi vedrai anche un po' tu ai temi della scorsa settimana. Si ricorderanno ascoltatrici, ascoltatori presenti che ci siamo sentiti con Victor proprio a ridosso dell'apertura del nuovo Parlamento catalano, Parlamento piuttosto, come dire, incasinato, se ci consentite il termine. Alcuni esponenti autorevoli di questo Parlamento sono in carcere, si era presentato alla guida del futuro ipotetico governo catalano un personaggio che non si trova in questo momento in Catalogna, cioè il vecchio presidente Puigdemont. Allora, sinteticamente, che cosa è successo in questa settimana e soprattutto la situazione, diciamo, va verso un chiarimento, una semplificazione o è ancora più ingarbugliata rispetto a quanto abbiamo visto 7 giorni fa?
Allora, la situazione continua ad avanzare un pochettino, non dico verso la confusione, però con una situazione complessa, nel senso, quello che è successo giustamente l'altro ieri è stata la votazione della presidenza del Parlamento catalano, che è stata già di per sé una votazione un po' atipica, perché ricordiamo ci sono delle persone in carcere che sono dei parlamentari eletti, tra cui Jordi Sánchez e Oriol Junquera, ex presidente della Catalogna, e ci sono altre invece persone che sono in esilio a Bruxelles, tra cui l'ex presidente della Generalità, Carles Puigdemont. Quindi con questa situazione già di per sé la votazione del presidente della tavola presidenziale della Camera catalana era di per sé un pochettino complessa, perché giustamente la maggioranza del blocco indipendentista presente è limitata, quindi ci sono state queste piccole dinamiche in cui inizialmente le persone in esilio non hanno chiesto il voto delegato, quindi delegare la loro voto degli altri parlamentari, mentre invece le persone in carcere l'hanno richiesto, permettendo così, diciamo, non una maggioranza assoluta ma una maggioranza semplice al blocco indipendentista. Un momento curioso è che quando si costituisce il primo tavolo diciamo presidenziale per iniziare la sessione, per votare il nuovo presidente della Camera, viene fatta la cosiddetta messa destra, quindi si prende essenzialmente la persona più grande, più vecchia e le due persone più giovani, si fa un presidente parziale e un presidente e due segretari temporanei, che in questo caso erano tutti di schiera repubblicana, ma il presidente temporaneo era Maragall, il fratello dello storico Maragall, presidente della Generalitat Catalana con il Partito Socialista. Quindi era una situazione abbastanza curiosa di vedere un Maragall che parla in questo ambito con un discorso molto indipendentista e accettando la delega della votazione da parte delle persone in prigione, che ha generato un piccolo dibattito, però in realtà è stata una situazione abbastanza semplice. Si è votato come presidente del Parlamento Roger Torrent di Schiera Repubblicana con la maggioranza semplice, e il suo avversario politico era José María Espejo Saavedra di Ciutadans, che non ha ottenuto la maggioranza semplice, anzi oltretutto ha ottenuto un voto in meno rispetto a quelli che si aspettavano tra socialisti, Partito Popolare e Ciutadans. Quindi è possibile che questo già se ne parla un pochettino, considerando 4 possibili anni di nuovo Parlamento catalano, ci potrebbero essere delle frizioni interne dentro soprattutto Ciutadans, dentro il Partito Socialista, perché rigovernare, anche se è stato detto da tutti che il partito che ha vinto era Ciutadans, e restare all'opposizione, non riuscire neanche a mettere il presidente del tavolo, riavere un presidente della presidenza del Parlamento catalano indipendentista con una discreta presenza di persone indipendentiste, infatti il vicepresidente è Josep Costa di Junts per Catalunya, dei segretari c'è Eusebi Camde Barros che è di Junts per Catalunya, e Alba Vergés di Esquerra Repubblicana, quindi c'è una forte presenza, diciamo, indipendentista anche nella presidenza del tavolo, quindi potrebbe generare frizioni interne a seguito della frustrazione da parte dei gruppi più costituzionalisti come Ciutadans e Partito Socialista, che sono quelli che rengono un pochettino di più, considerando che il Partito Popolare ora sono in 4 e possono andare con una macchina sola al Parlamento. Quindi questo è quello che in pratica è successo. Ora la questione è, dopo aver deciso quale sarà quale presidente del Parlamento, quale sarà il presidente della Generalità, e qui inizia tutto il dibattito: sarà possibile o non sarà possibile votare Carles Puigdemont se resta in esilio in Belgio, telematicamente accettabile dai regolamenti, o si cercherà un modo per farlo in qualche modo, portandoli o interpretandoli in qualche modo. Qui la questione è un pochettino più complessa e sta generando anche dubbi dentro l'area di Esquerra Repubblicana, che forse proporrà in questi giorni un candidato alternativo. La cosa è abbastanza complessa, anche perché Carles Puigdemont lui non vuole assolutamente arretrare di nessun millimetro, quindi si continua a candidare come presidente della Generalità essenzialmente per due grossi motivi. Il primo è quello repressivo, nel senso che se non sarà veramente presidente della Generalità non ci sarà un modo per lui di poter tornare in Catalogna e dovrà aspettare che i processi per tradizione e edizione vadano in prescrizione per poter tornare a casa, che è comunque una cosa abbastanza importante, e solo così potrà cercare di utilizzare un peso politico e ristabilire in parte anche una sua naturale normalità personale, anche perché è da dopo la dichiarazione della Repubblica, quindi ottobre, che sta vivendo a Bruxelles, ed è una situazione un po' complessa, diciamo, per l'ex presidente, no? Nel senso, l'altra parte è mantenere un pochettino la continuità del discorso narrativo politico del processo indipendentista di per sé, nel senso la persona che è il presidente esiliato, che è scappato dallo Stato spagnolo per evitare di finire in carcere, se verrà sostituito probabilmente un pochettino scomparirà dallo scenario politico, un po' come è successo con Artur Mas quando era stato lasciato da parte dalla forza della CUP, che va ficcato un pochettino nel dimenticatoio politico attualmente. Quindi ci sono queste due narrative, ora vedremo come si svolgerà la questione, soprattutto sulla possibilità legale di poterlo votare e investire di questo ruolo a livello parlamentare.
Senti, una cosa, un aspetto che forse c'entra poco con la Catalogna o forse no. Martedì durante Radio Euskadi abbiamo raccontato la grande manifestazione per le prigionie politiche nel Paese Basco di Bilbao di sabato, manifestazione diciamo che ha avuto come contorno politico generale sostanzialmente il quasi annuncio del ritorno, della riallocazione vicino alle loro case delle prigionie e dei prigionieri baschi sparsi nel territorio francese, quindi sostanzialmente la fine della politica della dispersione in Francia. E al momento, diciamo, non avevamo registrato risposte da parte del governo spagnolo, che in questo momento è impegnato sia sul fronte basco sia ovviamente su quello catalano. Ecco, nel corso di questi ultimi giorni ci sono state in questo senso, anche per quanto riguarda appunto la prigionia politica catalana, diciamo, delle prese di posizione anche in considerazione di quello che si starebbe accingendo a fare un governo che certo non è bolscevico come quello francese, ma evidentemente più progressista di altri governi progressisti, ufficialmente progressisti, oppure no, continua il silenzio totale su questo tema?
No, da parte dello Stato spagnolo, diciamo, la linea politica si mantiene costante, nel senso anche altre notizie giustamente scivano in questi giorni, Euskadi e Euskal Herria è uno dei territori nella parte di Egoalde, quindi la parte spagnola, è comunque uno dei territori più militarizzati da parte dello Stato spagnolo, anche se, diciamo, ETA non è più attiva, non c'è più, quindi la politica anche carceraria mantiene la sua filosofia. Nella situazione paradossale, in parte la dinamica della dispersione, la politica della dispersione viene anche applicata nel caso catalano, infatti Oriol Junqueras non è assolutamente in nessuno dei carceri come Can Brianza o quella di Manresa qui in Catalogna, però è spostato a Madrid, quindi comunque è una dinamica che lo Stato spagnolo continua a mantenere rispetto ai prigionieri politici o legati a delitti che viene considerato dallo Stato legati all'ambito politico. Quindi in questo caso qui non c'è assolutamente intenzione di cambiare il punto di vista, ma anche per una questione meramente, diciamo, di incapacità di separare i poteri giudiziari e politici da parte dello Stato spagnolo, nel senso uno dell'auto che è uscito sulla questione di Junqueras, quindi l'auto, diciamo, è una parte dei certificati fatti dai giudici in funzione delle richieste fatte dalle persone in prigione, che può essere la richiesta di un'uscita premio o di una delega di voto, quello che aveva richiesto Junqueras di uscire per poter votare alla presidenza di José Torrens, che è stato poi negato. si vedeva chiaramente come la filosofia era la stessa di punizione e castigo con la volontà di umiliare le persone che sono colpite dalla scura repressiva. Nella situazione paradossale di Junqueras si dava a lui la responsabilità della violenza, perché per il reato di sedizione ci vuole violenza pratica, e si responsabilizzava lui della violenza fatta dalla polizia dello Stato spagnolo, dicendo essenzialmente che se lui aveva accettato di fare tutto questo processo indipendentista doveva sapere che c'era una risposta dello Stato, che questa risposta era violenta e che quindi era colpa sua, no? Quindi questa filosofia della è sempre colpa delle persone in prigione, delle persone con un posizionamento politico differente, si mantiene tanto nel caso basco, che assolutamente non si sono assolutamente posizionati nonostante queste grosse manifestazioni per i diritti essenzialmente civili delle persone in prigione del popolo basco. È da anni che si fa, è da anni che è sempre più ampio, credo dalla grande manifestazione, non so se il 2014 di tanta tanta, che era goccia a goccia, sì, che aveva già ottenuto dei grossissimi numeri. E l'altra cosa, che nella situazione paradossale in cui lo Stato spagnolo continua con questa dinamica dura contro tutti i prigionieri politici, si vedono come si stringono sempre di più le alleanze. Quindi, se non sbaglio, c'erano alcuni rappresentanti di schiera repubblicani che erano andati giustamente alla manifestazione di Bilbao, sempre ci sono state tra le sinistre indipendentiste, anticapitaliste, avversale, grosse unioni, ma anche nella parte più istituzionale. Cioè si vedevano tanto i simboli di Euskal Herria con Euskal Presoas eccetera, come i lacci gialli, simbolo dei prigionieri politici catalani. Quindi in questa manifestazione di Bilbo si vede chiaramente come in realtà la questione dello Stato spagnolo colpisce dei territori concretamente con estrema violenza, e non ha assolutamente veramente intenzione di abbassare il livello del conflitto per cercare di risolvere in maniera un pochettino più democratica queste problematiche legate ai processi indipendentisti dei territori.